L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie ad Adriano Vitali per la parte tecnica, Stefano Sparro in regia. Oggi restiamo a Roma e andiamo all'ospedale San Camillo, uno dei più famosi ospedali della capitale italiana, perché in un reparto è aperta un'esposizione di quadri che durerà fino all'11 dicembre. Una iniziativa che si inserisce nella campagna regionale Ottobre Rosa, volta a sensibilizzare le donne tra i 45 e i 49 anni alla prevenzione per il tumore al seno. Saluto la dottoressa Francesca Svegliati, grazie e ben trovata dottoressa.
Ben trovati, grazie mille di questo invito che è veramente importante per noi.
E poi abbiamo anche l'autrice e l'artista dei quadri, Patrizia Claps, tra l'altro giornalista che anche essa ci ha raggiunto qua in studio a Roma, grazie e ben trovata.
Grazie e ben trovati a voi.
Allora, come nasce l'idea di una mostra d'arte all'interno di un reparto ospedaliero?
Nasce nell'obiettivo di dare qualcosa di più alle nostre donne. Noi abbiamo aderito alla campagna Ottobre Rosa per sensibilizzare le donne alla prevenzione e offrendo loro delle mammografie di prevenzione. Però abbiamo voluto dare loro qualcosa di più, dare un incontro con l'arte, un incontro col bello, affinché anche l'anima potesse nutrirsi di qualche cosa. Quando Patrizia mi ha proposto di esporre da noi, abbiamo voluto coniugare le due esperienze, quella della prevenzione con quella dell'esposizione di Patrizia, che aveva una motivazione molto forte, e penso che lei stessa possa introdurci a questa sua pulsione. Lei ha avuto necessità di condividere con le donne una sua esperienza.
Patrizia Claps è qua in studio. Cosa porta un artista a pensare a un ospedale che è un luogo di speranza ma anche di sofferenza?
Il desiderio di trasferire ad altri il messaggio che io stessa poi ho ricevuto nel produrre queste opere. Io, come hai detto tu, come ha detto lei, sono una giornalista prima di tutto, quindi la mia forma di comunicazione è nella scrittura. Però nell'anno del Covid ho riscoperto un'attitudine che mi ha portata poi a produrre moltissimo, soprattutto volti di donna che evocano archetipi, perché io parlo di coraggio, parlo di forza, parlo di determinazione. Il motivo per cui ho pensato a un ospedale che, mi rendo conto, è insolito, nasce proprio dal desiderio di trasferire e condividere con altri quel messaggio di forza che io ho ricevuto in un momento particolare della mia vita proprio attraverso la pittura.
Perché la sua arte si è focalizzata sulla donna? Oggi si parla molto di donne, si parla di violenze sulle donne, ma forse si parla poco anche di donne impegnate in altre realtà.
Diciamo che la prima parte della mia produzione artistica guarda in modo specifico alle donne. Non c'è un motivo, sono venuti fuori i volti in maniera spontanea e ciascuno di loro ha rappresentato uno stato dell'anima. Quindi nel corso della retrospettiva ci si trova di fronte a una donna tigre, per esempio, oppure a una donna che incarna l'armonia dei quattro elementi naturali. Ma non credo che appartengano essenzialmente ed esclusivamente alle donne. Questi sono temi che riguardano l'essere umano, quindi tutti noi, al di là del genere, siamo dotati di capacità e qualità che dobbiamo soltanto riscoprire. guardando e volgendo lo sguardo verso noi stessi piuttosto che all'esterno, cosa che facciamo costantemente.
La mostra, questo lo diciamo per gli amici che ci stanno ascoltando, è allestita al padiglione Busi dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, in circonvallazione Gianicolense, come detto fino all'11 dicembre. Una mostra, dottoressa Svegliati, che ha lo scopo anche di incoraggiare le donne alla prevenzione.
Sì, senz'altro. La fascia di età 45-49 è proprio la fascia pre-screening. Dai 50 ai 69 vengono invitati nel programma regionale di screening e quindi le donne vengono invitate. Dai 45 ai 49 vogliamo sensibilizzarle alla prevenzione, vogliamo abituarle a fare una mammografia, perché una mammografia fatta può salvare una vita, perché ci consente una diagnosi precoce, che è quella che cambia poi le sorti della malattia stessa. È molto importante che le donne prendano l'abitudine di guardare e preventivare una prevenzione, sia nel momento in cui vengono invitate, quindi aderendo a una campagna di screening organizzata, sia dai 40 in poi per organizzare loro stesse una prevenzione e quindi prendere degli appuntamenti e rivolgere un'attenzione al proprio corpo. Questo è importante.
Dottoressa Svegliati, il Covid ha bloccato un po' tutto, soprattutto l'anno scorso durante il lockdown. La prevenzione ne ha risentito? C'è stato un momento in cui veramente si pensava soltanto alla paura del Covid?
Certo, l'attività clinica non si è mai interrotta. Noi abbiamo sempre comunque garantito le urgenze, nel senso che chi aveva osservava qualcosa di insolito poteva rivolgersi a noi. Abbiamo interrotto l'attività di prevenzione solo per un mese, che è stato quel mese di marzo in cui la regione ha dato indicazioni in quel senso, ma poi abbiamo recuperato tutti gli esami non fatti. C'è stata piuttosto la paura da parte dei pazienti. I pazienti non hanno voluto rivolgersi agli ospedali perché avevano paura di entrare in ospedale e il risultato è stato che ora osserviamo dei tumori diagnosticati tardivamente.
Oggi si cura un tumore al seno?
Si può curare, è molto importante prenderlo precocemente, chiaro, quindi la storia del tumore è determinata anche dall'anticipazione diagnostica, però sì, si guarisce, molto spesso si guarisce. La frequenza del tumore è elevatissima perché nel corso della vita una donna su 8 si ammala di tumore alla mammella, quindi si guarisce, è importante diagnosticarlo presto.
E non c'è un'età particolare in cui si rischia di prendere questo tumore al seno per una donna?
No, durante tutto il corso della vita ci si ammala, è chiaro, è difficile.
Quindi
che
dalle giovani alle anziane?
Dalle giovani alle anziane, noi abbiamo anche tante donne ultraottantenni che sono proprio quelle che non vengono più a fare i controlli perché pensano di essere uscite dalla fascia di rischio. È chiaro, la maggior frequenza è tra i 50 e i 69, tant'è vero che il programma di screening organizzato è in quella fascia di età, però ci si ammala dai 20 rotti fino ai 90, quindi non bisogna mai disperare perché si riesce. Adesso ci sono delle terapie che sono fantastiche, quindi non solo si anticipa la diagnosi ma abbiamo molte più frecce al nostro arco per
curare le persone.
Sì.
Grazie dottoressa Francesca Svegliati. Patrizia Claps, entriamo radiofonicamente dentro la mostra, che cosa i nostri ascoltatori vedono?
Cosa vedono? Entrando nel reparto diciamo che ci si immerge un po' in una galleria, per cui abbiamo allestito, grazie naturalmente al cordo che ho ricevuto dal reparto stesso, abbiamo allestito 20 quadri di cui molti di loro parlano di donne, quindi sono dedicati alla rappresentazione di figure femminili. Alcuni sono degli astratti, ma comunque io ci tengo a sottolineare che sia che si tratti di volti, sia che si tratti di astratto, è comunque una pittura, la mia, che invita a spostare lo sguardo. Cioè io non porto l'attenzione sull'ansia, sulla paura. Per me sono tutti messaggi di speranza. Quando rappresento un abbraccio, è un abbraccio che viene dal proprio intimo. Potrei dire un abbraccio che viene da Dio. Comunque è qualcosa che bisogna ricercare non all'esterno, ma scendendo nel profondo di se stessi. Quindi si può anche in un momento di difficoltà, come può essere la diagnosi di una malattia che certamente può spaventare, però si può trovare il messaggio positivo, il lato positivo. Io avevo pensato, come anticipava la dottoressa Francesca Svegliati, ho vissuto personalmente un momento di tumulto emotivo, quindi mi sono trovata anch'io tra le pazienti e parlo per esperienza personale. In quel momento si ha una sensazione, si è spaventati, e in quello stesso momento io nella pittura ho trovato delle risposte serie ed importanti e ho deciso che sarebbe stata una cosa utile non soltanto per me ma per tutti trovare la stessa forza, la stessa risposta, per cui ho donato in ultimo un quadro al reparto e ci tenevo in maniera proprio speciale e l'ho realizzato appositamente per il reparto. Non avevo idea di che cosa dovessi produrre, è venuto in maniera spontanea ed è nato un albero della vita. Io ho chiamato la terra dei tesori preziosi, ma perché è un quadro che è composto con cristalli, con l'uso di materia. Poi la dottoressa invece l'ha intitolato così e lo trovo opportuno, quindi mi piace che ci sia nel momento in cui qualcuno riceve una diagnosi.
Ci sono dei pomeriggi in cui, se qualcuno volesse venire a visitarla, e cioè il mercoledì pomeriggio e il sabato pomeriggio, che sono i giorni di apertura per questa attività Ottobre Rosa, con delle precauzioni ovviamente, quindi con l'esibizione del Green Pass, scaglionandosi si può visitare.
Questo fino all'11 dicembre, padiglione sì. Busi, reparto di senologia, se non vado errato.
Diagnostica per immagini in senologia.
Del San Camillo Forlanini a Roma, in circonvallazione Gianicolense. Io ringrazio la dottoressa Svegliati, ringrazio Patrizia Claps.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Tra poco proseguiremo con la seconda parte, il nostro spazio dell'accesso. Per il momento da Luca Collodi, linea alla regia. Ritmo della Terra di Tony Esposito ci porta nello spazio dell'accesso con Earth Day Italia. Ci colleghiamo con la redazione di Earth Day Italia a Roma. Saluto Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, a te e a tutti gli ascoltatori.
Pochi giorni fa Milano ha ospitato la COP Giovani, che è un po' un'anteprima della 26esima conferenza sul clima delle Nazioni Unite, che si terrà in Scozia, se non vado errato, Tiziana, all'inizio di novembre, più o meno.
Sì, esattamente.
Earth Day Italia e il Ministero della Transizione Ecologica erano stati anche dal Papa alcuni giorni fa con una delegazione di giovani impegnati nel volontariato ambientale. E anche tu eri presente.
Sì, Luca, sono stata onorata di essere anch'io presente. È stato veramente un incontro molto intenso, una mezz'ora intensa con Papa Francesco, che ha accolto questi 50 ragazzi veramente in una maniera incredibile, ha stato con ognuno di loro, ha dedicato del tempo ad ognuno di loro, ragazzi che provenivano da tantissime realtà associative, come hai detto tu, quindi dai Friday for Future al Survival, c'era l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Alta Scuola per l'Ambiente, la Gioventù Francescana, veramente erano in tanti, ognuno ha potuto, chi ha consegnato una lettera che aveva scritto per il Papa, chi ha fatto vedere il proprio lavoro, un libro, chi appunto ha soltanto scambiato due parole con lui, ma lui veramente ha dedicato un po' di tempo ad ognuno di loro. E poi il ministro Cingolardi, che appunto ha ricordato quale valore, ha sottolineato ancora una volta il valore della Laudato Si, l'enciclica ambientale di Papa Francesco, che ha dato un po' la consapevolezza a tutti dell'urgenza di agire per salvaguardare appunto la natura. Poi Papa Francesco, io ero lì e quindi ho potuto ascoltare le parole che ha detto a questi ragazzi incoraggianti, ha detto: voi non siete il futuro, siete il presente, noi siamo in evoluzione e dobbiamo andare avanti, dovete farlo per il vostro futuro e quello dei vostri figli, vi auguro di fare chiasso, fatevi sentire. E lì è scoppiato un fragoroso applauso, tanti selfie a cui simpaticamente Papa Francesco si è prestato.
A questo incontro della COP Giovani, e anche all'incontro con il Papa, era presente anche il presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi, che è stato avvicinato da Giuliano Giulianini.
Presidente Sassi, qual è stato lo scopo di questo incontro con Papa Francesco? Che cosa Earth Day Italia ha voluto portare in questo incontro, anche con l'appoggio del Ministero della Transizione Ecologica?
Beh, da quasi 30 anni facciamo conferenze sul clima e non abbiamo portato un solo risultato in termini di riduzione, anzi neanche di contenimento riscaldamento, dell'aumento della CO2 in atmosfera, con i disastri che ormai sono sotto gli occhi di tutti e le cui conseguenze verranno pagate principalmente dai giovani. Noi non vogliamo che questa COP giovani, che è veramente un evento storico nel quale per la prima volta le nuove generazioni entrano ad influenzare i negoziati per il clima, non vogliamo che questo diventi una passerella, diciamo un esercizio di scuola fatto all'insegna del politica lì corretta. Vogliamo invece che sia l'inizio di un cammino incisivo dove i giovani possono fare la differenza e dove veramente venga restituito alla politica per il clima quel dialogo intergenerazionale che è assolutamente doveroso. Il messaggio che abbiamo voluto dare è stato proprio quello di scegliere non solo i ragazzi che rappresenteranno l'Italia alla COP giovani, ma anche tanti altri ragazzi che appartengono a tante altre organizzazioni e che ogni giorno si impegnano per l'unità dei popoli, per la sostenibilità ambientale, per la giustizia sociale, e lo fanno nel silenzio. Ecco, questo incontro con Papa Francesco voleva intanto dare un segnale, una benedizione, e chiedergli un messaggio per la COP giovani, ma poi fargli vedere che c'è un mondo che quella COP giovani è chiamata a rappresentare e che noi come Erde Italia sosteniamo tutto l'anno.
E nel incontro erano presenti anche tante altre persone. Noi Tiziana ne abbiamo un po', diciamo, riassunti come interventi con Daniele Guadagnolo e Federica Gasbarro. Se sei d'accordo, andiamo ad ascoltare proprio Guadagnolo e Gasbarro. Vuoi presentarli brevemente? Chi sono?
Sono i due delegati italiani che hanno partecipato a Milano alla COP26, quindi i nostri due delegati. Quindi insieme a tantissimi ragazzi di tutte le parti del mondo, 186 paesi, 400 ragazzi, c'erano anche i nostri due delegati, che sono appunto Daniele Guadagnolo e Federica Gasbarro.
Allora, sentiamo il contributo dalla regia di Daniele Guadagnolo.
Come è andato l'incontro con il Papa? Che cosa siete riusciti a trasmettergli e che cosa lui ha trasmesso a voi? Come ne uscite da questo incontro?
Le emozioni che mi ha lasciato sono difficilmente descrivibili tramite delle parole. Mi ha trasmesso molta serenità, ma soprattutto molta forza di volontà, anche perché da quello che ho potuto comprendere crede veramente in noi giovani, crede in queste azioni, crede in questi progetti. Io sono convinto che attraverso il sostegno non solo del Santo Padre, ma anche di tutte le persone che fanno volontariato, che anche fanno queste genere di azioni nella loro vita privata e anche nella loro vita lavorativa, tutti insieme potremo veramente attuare un cambiamento che sia in virtù di un mondo sempre più sostenibile.
Beh, sembra scontato dire persone diverse, però posso solamente affermare con certezza che io ho pianto subito dopo, cioè si era allontanato di qualche ragazzo dopo di me e mi sono emozionata, quindi credo che a caldo questa sia la conferma più bella che abbiamo un Papa di giovani, il Papa di tutti, e insomma ci ho dato tanta speranza.
Rispondere a una domanda sull'incontro, sull'impressione ad un incontro col Santo Padre è sempre molto difficile, perché ciò che diciamo stimola perlomeno per me è stato l'aspetto innanzitutto emotivo ed emozionale che ha un po' fagocitato tutti gli altri aspetti, quindi è difficile rendere razionale un incontro così intenso. Purtuttavia posso dire con grande certezza che l'appello del Papa rivolto ai ragazzi è arrivato con una forza ed una decisione che ha colto nel cuore di chi era presente, ed è quello forse l'aspetto più importante.
E questa era la voce di Alberto Gambescia, amministratore unico dell'Agenzia Studiare e Sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che era presente all'incontro con il Papa. Prima abbiamo ascoltato i due giovani, Daniele e Federica. Tiziana, al Papa è stata donata anche un'opera d'arte nell'occasione dell'incontro.
Sì, un'opera molto particolare, un cerchio di circa 40 centimetri di diametro che sta a rappresentare la Terra e alcuni suoi continenti in maniera stilizzata, e sulla mappa, in corrispondenza delle tre città protagoniste della COP26, quindi Milano, Roma e Glasgow, l'artista ha dipinto tre croci verdi. Diciamo che a vederla sembrerebbe una cosa pesantissima e di ferro, in realtà è tutto fatto con materiale riciclato, quindi legno, che è trattato con una tecnica molto particolare che la fa sembrare un metallo rugginoso, ma in realtà è molto leggera. Di quest'opera è di questo artista fiorentino che si chiama Neri Frullini, ne ha fatte soltanto quattro copie, una è stata donata al Papa, una al ministro Cingolani e un'altra appunto è andata alla COP Giovani di Milano, e il Papa ha anche autografato queste opere che sono state poi anche firmate da tutti i giovani che avevano partecipato.
E allora andiamo ad ascoltare proprio Neri Frullini al microfono di Giuliano Giulianini. Neri Frullini, artista di Firenze.
Neri, qual è il significato di quest'opera, l'ispirazione e il messaggio che contiene?
Ho cercato di immaginarmi uno scudo da regalare, da donare ai nostri giovani, e che lo usino come simbolo di protezione della nostra terra, e che li spinga ad andare avanti nel percorrere la strada che loro stessi hanno iniziato.
Nello spirito del messaggio c'è anche la realizzazione, i materiali con cui sono state realizzate le 4 copie di quest'opera.
Questi materiali praticamente sono scarti di legno, erano destinate al macero, io le ho recuperate, le ho riutilizzate, gli ho dato una nuova vita e viene fuori questa opera che sembra una fusione a tutti gli effetti, quando in realtà all'80, 90 e di più per cento praticamente sono scarti di legno.
L'idea che questa tua opera adesso è in Vaticano, nella disponibilità di Papa Francesco, che cosa ti fa pensare?
Mi fa riflettere che magari quindi forse questo è un simbolo giusto e idoneo per la situazione che noi oggi tutti purtroppo ci tocca vivere a causa di questi cambiamenti climatici che stanno devastando non solo il pianeta Terra, ma siccome ci abitiamo noi devastano anche la nostra vita sociale, la nostra vita di individuo singolo. Naturalmente sono molto orgoglioso che una di queste 4 opere rimanga a Papa Francesco, una persona che io stimo incredibilmente per l'impegno che ha preso anche lui nel cambiamento climatico e ha preso delle posizioni certe e fisse.
E grazie a Neri Frullini. Tiziana, non avevamo alcun dubbio che Frullini fosse un artista di Firenze, mi sembra di capire. Una parlata bellissima da Firenze, dalla Toscana, ci trasferiamo ora a Milano, dove poi si è tenuta dopo pochi giorni l'incontro con il Papa la COP Giovani.
Esatto, la Youth for Climate, che è appunto questa cosiddetta COP Giovani, che ha avuto un'altissima eco anche nel mondo proprio per la presenza di Greta Thunberg, anche per i suoi bla bla bla, no, che riferiti ai discorsi dei politici sui temi ambientali e per le manifestazioni anche di protesta che sono state organizzate contemporaneamente a questi lavori un po' in tutta Italia. Dal punto di vista simbolico la manifestazione organizzata dall'Italia è stata un successo, perché per la prima volta un'assemblea composta esclusivamente da giovani che vanno dai 15 ai 29 anni è entrata a far parte del calendario delle conferenze dell'ONU sul clima. Queste conclusioni tratte a Milano da circa 400 ragazzi provenienti da 186 paesi del mondo saranno quindi presentate ai tavoli dei grandi della terra proprio a Glasgow, come abbiamo detto, a inizio novembre, e diciamo per raccontare questi 3 giorni di lavori, dibattiti, distanze abbiamo contattato di nuovo Federica Gasbaro, che come abbiamo detto prima è la nostra rappresentante italiana, una delle 2.
Ascoltiamo.
Federica Gasbaro, com'è andata questa 3 giorni milanese? Sappiamo che ci sono state anche manifestazioni polemiche, l'arrivo di Greta, le parole che ha detto, l'interazione con i vari politici. Che esperienza è stata? Che bilancio ne trai?
Il bilancio è senz'altro positivo. Contro il cambiamento climatico dovremmo essere tutti uniti, ognuno con il proprio linguaggio, il proprio modo di esprimere e di dare il proprio contributo. Sono stati 3 giorni in cui i ragazzi provenienti appunto da tutto il mondo si sono riuniti e hanno lavorato veramente duramente per creare poi il documento che abbiamo presentato in plenaria. La parte bella di tutto questo è stata che si è trattato di un evento che ha collegato i cuori dei ragazzi, le anime dei ragazzi. Entrare in empatia è stato veramente semplice e credo che ognuno di noi abbia portato un pezzettino del cuore dell'altro per sempre con sé. Ci ha unito veramente tanto ascoltare storie che per alcuni somigliavano molto a trame di film dell'orrore e ci ha dato anche la forza giusta per poter prendere seriamente questa sfida.
Infatti questo non era solo una riunione, un festival o comunque una rimpatriata fra ragazzi impegnati per l'ambiente, però c'è anche un documento finale che viene portato alla COP di Glasgow a fine mese e comunque la voce dei giovani del mondo ai grandi della terra. Possiamo farne una sintesi?
Posso sintetizzarlo per punti. Il primo, in assoluto il più urgente, emissioni zero entro il 2030, quindi non al 30%, al 40% al 2030, ma prima. Secondo punto, aiuto ai paesi vulnerabili che da soli non riescono ad affrontare le sfide del cambiamento climatico e attualmente stanno soccombendo. Terzo punto, ma non per importanza nella maniera più assoluta, i giovani vogliono essere formati nelle scuole. Ovviamente non mi riferisco solamente all'Italia, ma a tutto il mondo, è un'esigenza emersa a voce univoca da tutte le parti del globo, anche le più remote, ma soprattutto vogliono continuare a far parte di processi decisionali come quello di COP26, che riguarda anche e soprattutto il nostro futuro.
Grazie a Federica Gasbaro. Dobbiamo ringraziare naturalmente Giuliano Giulianini, che ha curato tutte queste interviste e questo speciale che vi abbiamo trasmesso. Tiziana, dobbiamo salutarci a questo punto.
Sì, ci salutiamo, rimando per le versioni versione integrale delle interviste di questo spazio al sito dei.it. E allora ci vediamo, speriamo, ci sentiamo giovedì prossimo, Luca. E...
senz'altro, grazie quindi a Tiziana Tuccillo di Erde Italia con, come grazie. Abbiamo già ricordato, Giuliano Giulianini. Io sono Luca Collodi, vi ringrazio, vi saluto. Termina qua lo spazio dell'accesso di Erde Italia, questi temi ambientali che ogni giovedì a quest'ora cerchiamo di riflettere e approfondire con voi. Restate sul canale italiano di Radio Vaticana perché tra poco abbiamo su questa rete l'informazione del 18. Grazie a Giuseppe Mauriello e Silvia Giovarrosa, ancora buon ascolto e buona serata da Luca Collodi.